Brussellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent.
Buonasera a tutti. Sì, purtroppo c'è un problema al microfono, sempre più frequenti. Dobbiamo passare a un altro.
Bene. Eccomi, forse sì. Ora penso possiate ascoltarmi. È vero che potete tutti ascoltarmi?
Perfettamente.
Quindi stavamo dicendo che è molto bella questa atmosfera natalizia nella nostra capitale europea. Atmosfera bella perché la neve, tutto sommato, nonostante gli incidenti che ahimè sono purtroppo apparentemente inevitabili, è davvero meravigliosa, quindi Bruxelles sotto la neve è ancora più bella di quello che è abitualmente. Con questa puntata Bruxellando saluta le amiche e gli amici ascoltatori e noi ci ritroveremo tra due settimane. E come sapete amo un po' dilettarmi alla ricerca di quelle che sono le origini di queste feste che da qui a dopodomani ci caratterizzeranno la comunità italiana italiana a Bruxelles, così come gli italiani d'Italia e tanti europei che ancora amano ricordare e celebrare il Natale. E cominciamo un po' con le origini e il simbolismo del presepe napoletano. Il presepe napoletano è in realtà nasce a Napoli nel Settecento, quindi non è una tradizione lontanissima nel tempo. Il primo a pensare comunque tutto sommato del presepe fu San Francesco, e questo quindi ci porta tanto lontano nel tempo. Invece a Napoli questa abitudine e questa tradizione si afferma proprio nel Settecento, e a Napoli c'è proprio dedicata un'intera via di San Gregorio Armeno, ove è ancora possibile ammirare quello che poi sono le abilità degli artisti napoletani, e ogni anno trovano tante nuove idee, un po' perché sono gli eventi del quotidiano che ispirano questi nostri artisti, è un po' perché tutto sommato siamo nel 2009, lasceremo il 2009 per aprire un anno spumeggiante, ci auguriamo il 2010, e quindi insomma è anche secondo me simpatico poter proporre magari tante novità. E in realtà il presepe napoletano è un po' diverso semplicemente perché cambia totalmente quelle che sono poi le abitudini, pur conservando quelli che sono i personaggi tipici. Quindi non meravigliatevi per quanti di voi si troveranno a Napoli durante le vacanze, se nei presepi troverete un po' di tutto, a parte ovviamente il Bambino Gesù e i Re Magi e tutto il resto.
Dicono che la statuetta di Berlusconi insanguinato sarà quest'anno, sarà nel presepe napoletano. Così ne parlava il Guardian, il giornale inglese.
Sì, a quanto pare è proprio così. Quindi insomma è davvero eccezionale insomma questa capacità di adattarsi a quelle che sono insomma le nostre abitudini o vicissitudini, che dir si voglia, moderne. Invece volevo anche ricordare, per quanti restino qui a Bruxelles, le messe in italiano, e ce ne saranno un po' in tutta una serie di chiese il 25 dicembre dalle ore 10:30 alla Chapelle Notre Dame, alla Saint-Alain alle ore 11, alla Saint-Pierre-Guidon alle 16:30, a San Bonifacio, a Rio della Paix, dove abitualmente penso questa messa sia molto nota tra gli italiani, alle ore 18, e alla Chapelle Saint-François alle ore 11. E quindi insomma auguriamo ovviamente a tutti veramente delle serene feste, degli auguri per rinnovare anche quelle che sono poi le speranze per il nuovo anno, tant'è che la celebrazione dell'anno nuovo è la più antica di cui, immaginate, si ha traccia nella storia dell'uomo. Furono i babilonesi, circa 4.000 anni fa, a festeggiare per primi il loro capodanno. Intorno all'anno 2000 a.C., l'anno babilonese iniziava in corrispondenza con la prima luna nuova, dopo l'equinozio di primavera. Dopotutto, la primavera è la stagione della rinascita, della nuova semina, della fioritura. Inoltre, il primo gennaio non ha alcun significato dal punto di vista dell'agricoltura o astronomico, è stata quindi una scelta puramente arbitraria. Gli antichi romani continuarono a celebrare l'anno nuovo nel tardo marzo, ma il loro calendario era continuamente manomesso dai vari imperatori. Si scelse quindi di sincronizzarlo con il sole. Ma c'è anche dell'altro, qui parliamo del Capodanno, e fu Giulio Cesare nel 46 a.C. a creare quello che è ancora oggi conosciuto come il calendario giuliano, che stabiliva che l'anno nuovo iniziava il primo gennaio. E la tradizione più bella, che secondo me si rinnova poi puntualmente, è proprio quella dei propositi per il nuovo anno. E anche questa tradizione nasce dai babilonesi. Il proposito che più spesso facevano era quello di restituire strumenti per l'agricoltura che erano stati loro prestati. Tradizionalmente l'anno nuovo è simboleggiato dalla figura di un bimbo appena nato, e questa tradizione invece nasce in Grecia nel 600 a.C. Un bambino piccolo era il simbolo dell'annuale rinascita di Dioniso, dio del vino. Questa cerimonia serviva per ottenere fertilità e ricchezza. Una celebrazione simile, immaginate, esisteva anche nell'antico Egitto. Tradizionalmente si pensa che ciò che si fa il primo giorno del nuovo anno incida molto su come sarà l'intero anno. Per questo si...
Infatti io conosco molte persone che il primo dell'anno vanno a giocare ai cavalli o altri giochi e vedono se vincono saranno fortunati per tutto l'anno.
In effetti, per questo si festeggia con la propria famiglia, con gli amici, in una nottata all'insegna dell'allegria e per chi può del lusso. Si dice che porti molta fortuna se il primo visitatore di casa del nuovo anno sia un uomo alto e con i capelli scuri, ma in molti credono anche che una volta scesi in strada porti fortuna a incontrare come prima persona dell'anno una persona del stesso posto. Tutti sembrano essere invece d'accordo sul fatto che incontrare un gobbo la mattina del primo dell'anno sia un evento da salutare con gioia. E chissà quali saranno poi, insomma, gli eventi che ci ricorderanno. Dimmi.
Volevo dire che questa tradizione di associare il primo dell'anno a un bambino mi fa ricordare, per esempio, come in molte zone in Italia, ma anche nel mondo, facciano associare al 31 dicembre a un vecchione che viene, per esempio, nella mia regione, viene bruciato come a simboleggiare la fine di un anno e poi la nascita di qualcos'altro.
In realtà è un'abitudine che è molto diffusa, credo anche qui in Belgio, probabilmente meno di quello che era nei tempi passati, però sicuro che quando un anno tende a finire si cerca in ogni caso di ricominciare il nuovo, sperando che possa essere, nonostante tutto, migliore di quello che si chiude, o comunque di poter mantenere tutta una serie di cose. Poiché viviamo tempi difficili, poiché la parola crisi è una delle parole più solentemente ascoltate, si parla di crisi economica, si parla di crisi finanziaria, si parla di crisi sociale, di crisi istituzionale, Bruxellando augura e si auspica che nel 2010, già che comunque siamo riusciti anche a livello europeo a uscire da un impasse, avere finalmente la firma del Trattato di Lisbona, questo possa essere veramente di buon auspicio e che si possa realizzare, partendo insomma da qui, da Bruxelles, quale capitale dell'Europa, una governance europea più forte, più strutturata, che non dimentichi quello che è il patrimonio e il valore di un'Unione Europea forte, salda intorno ai valori principali e fondamentali della nostra Costituzione europea, che è molto simile tutto sommato a quelle che sono poi le Costituzioni degli Stati membri, e che possa effettivamente assicurare un futuro migliore a tutti i giovani che trovano ancora in Bruxelles un loro cammino, e che non dimentichi in ogni caso quei giovani che per un motivo o per un altro, io mi riferisco soprattutto ai giovani perché penso che siano ancora quella che è l'intelligenza del futuro, di poter trovare anche una propria strada in patria. E non parlo semplicemente dell'Italia, dove, come tutti voi sapete, ne parleremo più in là durante la trasmissione, perché ho trovato dati abbastanza interessanti sull'immigrazione italiana, che resta ancora altissima ed elevata e colpisce maggiormente i giovani, che anche nel nostro paese ci possa essere effettivamente un rilancio e che possa assicurare a tutti davvero un futuro migliore, e ce lo auguriamo per tutti distintamente, comunque per tutta quella che è la società italiana, per questo nostro paese al quale, nonostante la scelta di vivere all'estero, continua ad appartenerci, anche se magari possiamo non parlare più la nostra lingua così come la parlavamo una volta, magari perché insomma non è più il nostro paese di residenza, però tutto sommato ci sono delle abitudini, ci sono dei costumi, c'è un nostro modo di essere che sicuramente risente di questa nostra italianità e che ci porta ad essere qui con voi, soprattutto poi al martedì con Brussellando, e ci piace insomma parlare ancora la nostra lingua, parlare con chi scrive ancora la nostra lingua, diffondere e promuovere quelle che sono le nostre migliori qualità. Noi siamo un popolo di artisti, è risaputo, è riconosciuto, abbiamo forse probabilmente poco le regole, però abbiamo bisogno anche di regole, in questo l'Unione Europea secondo me poi ci viene incontro. Dani M. Scalpi di regia, lo so che vuoi un suggerimento musicale, e allora noi prima di passare e interrogarci sulla natività faremo un brevissimo passaggio perché abbiamo scoperto cose abbastanza interessanti su questa festività.
Il brano che vi proponiamo è un regalo a tutti i nostri ascoltatori.
I don't want a lot for Christmas and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay away to hear those magical reindeer play.
Straordinaria Mariah Carey in questa bellissima canzone natalizia che ci riporta in questa atmosfera in cui almeno per qualche giorno possiamo sognare senza timore di esprimere quelli che sono i nostri desideri. E questa canzone è dedicata a tutti voi, a tutte voi, a tutti coloro i quali pazientemente ci ascoltano e fanno sì che Brussellando sia ancora qui con voi questa sera. Quindi ci interrogavamo prima sulla festività natalizia, sul Natale, e pensate che già nel 400 a.C. molte popolazioni del nord Europa celebravano il sole, e lo celebravano nella notte tra il 21 e il 22 dicembre in occasione del solstizio d'inverno. E ovviamente era simbolico perché immaginate queste popolazioni, insomma, di secoli e secoli fa, nella notte dei tempi, si inauguravano, o meglio, si auspicavano che onorando il sole le tenebre potessero quindi scomparire e si potesse quindi aprire una nuova età, una nuova stagione. La divinità celtica di Gargan assumeva quindi la forma di un gigante e andava in giro, immaginate, a distribuire già all'epoca dei regali ai bambini buoni, al fine ovviamente di rincuorarli per tutte quante le attività. Tra l'altro invece c'è già l'abitudine, la tradizione di un albero, e l'albero natalizio aveva quale obiettivo? Quello di rendere omaggio alla vita. A Roma invece, Roma siamo nel 200 a.C., si celebrava Saturno, che era il dio del tempo, della vite e quindi della vita. E le festività duravano una settimana e terminavano il 24 dicembre, per quella che era la festa del Dio Sole nuovamente, in cui i cittadini romani, tutti quanti, uomini, donne, bambini e schiavi, si scambiavano dei regali, in maniera tale che insomma ci potesse essere di buon auspicio. Immaginate ancora che invece la divinità persiana di Mitra nasceva in una grotta, proprio il 25 dicembre, ed era celebrato già all'epoca dei romani fino al secondo secolo avanti Cristo, e questa praticamente era la festività della cosiddetto Sol Invictus, quindi del sole che non era sconfitto, del sole che era vincitore. Invece in Europa occidentale, siamo già al Medioevo, nessuno ci dice esattamente la nascita di Gesù Cristo. Molti ci dicono che sia nato nel periodo compreso tra settembre e ottobre, e nel IV secolo il Papa Liberi in francese, fissa ufficialmente l'anniversario della Natività il 25 dicembre, e questa commemorazione ovviamente farà sì che possa diffondersi proprio grazie all'Impero Romano in Oriente, in Gallia e in Europa settentrionale.
Soprattutto se questa data coincideva con questa data precedentemente, allora, seguita dal dio Mitra.
Veniva ripresa poi esattamente questa abitudine che i romani già avevano di adorare il dio non vinto, il dio vincitore, che era il dio Mitra. E quindi comunque per mantenere un po' quelle che erano anche le abitudini del popolo, perché comunque dobbiamo immaginare un periodo totalmente diverso dal nostro, in cui probabilmente erano pochi gli eventi in cui la comunità si ritrovava a festeggiare in maniera così generica e generale come quella appena poc'anzi ricordata, e alcune date in realtà vengono proprio riprese da festività pagane, quindi erano già tutte abitudini che esistevano. Sicuramente il dato sociologico interessante è che possono cambiare i tempi, la tecnologia può sicuramente facilitarci la vita, si possono avere tanti agi, però c'è un filo conduttore, un elemento comune che fa sì che si possa insomma avere un attimo di simpatia anche per quelle civiltà passate, ed è proprio in questo bisogno di esprimere la propria socialità, il bisogno quindi di festività, di ritrovarsi con gli altri, di scambiarsi dei doni e di vivere comunque momenti gioiosi e di festa,
di sentirsi una comunità
che si ritrova proprio intorno alle abitudini. Qui poi a Bruxelles abbiamo la possibilità di poter ammirare, di poter vivere, e ora noi cattolici apriamo le festività, ma poi ci saranno gli ortodossi, poi ci sarà l'anno cinese, insomma abbiamo effettivamente l'opportunità di poter vivere in parallelo quelli che sono i momenti di festa delle diverse comunità che ruotano intorno alla multiculturalità bruxellese. Invece immaginate che nei paesi riformati, qui siamo in Europa occidentale e nel XVII secolo, le celebrazioni natalizie sono giudicate un po' troppo pagane, quindi molto spesso interdette, quindi per tutto, insomma, per vari secoli i paesi della Riforma, e quindi già siamo in epoca 1500esca più o meno, non festeggiavano il Natale. Invece la tradizione di offrire un giocattolo a Natale si sviluppa nel XIX secolo, siamo a Parigi, soprattutto tra le famiglie aristocratiche, e a poco riesce anche ad affermarsi tra le famiglie meno abbienti, e diventerà poi una delle abitudini intorno ai quali abbiamo anche costruito, meglio, la nostra società, la società moderna, ha fatto sì che ruotassero una serie di interessi finanziari. Ora, al di là degli interessi finanziari, al di là delle bolle speculative, al di là di tutto quello che possa essere poi il marketing natalizio, noi ci auguriamo che tutti i bimbi qui in ascolto possa arrivare un bel regalo e che possa renderli contenti e felici, per chi attende un regalo, ai bimbi magari meno fortunati, auguriamo loro di poter trascorrere comunque delle serene vacanze. Insomma, questa festa non deve essere soltanto un momento materiale, ma deve essere anche un momento di riflessione per tutti quanti, e sicuramente poi, dati i tempi in cui viviamo, probabilmente ci auguriamo che anche gli insegnanti, perché la scuola riveste sicuramente un ruolo molto importante, possano continuare a svolgere anche questo ruolo, diciamo, educativo ed istruttivo. Quindi quello che abbiamo potuto notare è che il Natale e le festività pagane si sono fuse nel corso dei secoli, e questo è poi straordinario, perché ci permette poi di renderci conto e di superare poi una serie di rivalità che molto spesso ci vogliono insomma propinare più strumenti mediatici e non. E insieme alle abitudini, alle festività, ci sono anche altre tradizioni che si sono rinnovate nel tempo, e sicuramente una di queste sono tutti i vari ornamenti, di cui spesso non ci rendiamo conto perché sono diventati parte integrante delle nostre abitudini natalizie, ma pensiamo al vischio. Il vischio è la pianta natalizia per antonomasia, riconosciuta come pianta di buon augurio. È una panacea contro tutti i mali perché non possiede legami con la terra. È l'incarnazione dello spirito vitale e quindi protettivo. Già Virgilio nell'Eneide lo cita per le sue virtù magiche. Poi abbiamo il ginepro. La leggenda narra che Maria, in fuga dai soldati di Erode, trovò un rifugio, un nascondiglio fra i propri rami, e da quel legno si sarebbe anche fatta la croce di Gesù. Tra le sue virtù si sosteneva che fosse una pianta che teneva lontano i rettili a curarne il morso, che la tradizione cristiana interpretò come un potere di purificazione dai peccati. E poi abbiamo ancora l'agrifoglio e il pungitopo, considerati come portafortuna. La tradizione cristiana vede nelle sue foglie dure e con le spine il simbolo di forza e di difesa contro i mali, e nelle sue bacche la luce di Natale sono simboli di allegria e di buon auspicio, auspici di fecondità e di abbondanza per il ciclo dell'anno che sta iniziando. Abbiamo anche il biancospino, che germoglia nei giorni di Natale, fiorisce a Pasqua e si fa risalire al biancospino di Glansbury, al bastone di Giuseppe d'Arimatea, che aveva piantato proprio con le sue mani. E poi abbiamo l'arancia, frutto dell'inverno, solare. L'arancia raffigura il Natale a tavola per il suo splendore e per la speranza. Infine abbiamo anche la melagrana. Il suo significato si riferisce al mondo agreste, simboleggiava la rigenerazione della terra, mentre per Cristo indica la resurrezione. Infatti viene spesso dipinto con un melograma in mano. Quello che è curioso notare è come in realtà, e ci ricolleghiamo un po' al discorso che facevamo poc'anzi, è che queste abitudini sono rimaste, nonostante la civiltà si possa definire la nostra, meno contadina, sempre più industrializzata.
A volte virtuale.
È sempre più virtuale, poi vedremo nell'azienda le tante novità che ci caratterizzano, quindi magari sempre più distante. È bello poi ritrovarsi intorno ad abitudini più, diciamo, concrete,
vere,
che ci riportano a contatto con la natura, ricordando Copenaghen e tutto quello che è accaduto la settimana scorsa, e in vista di quella che potrebbe essere un'apocalisse magari il 21 dicembre 2012, e questo poi lo vedremo tra due settimane. Insomma, ricordare anche abitudini sane che ci riportano indietro, almeno ancora alla mia infanzia, dove era bello decorare il presepe, il mio preferito era l'agrifoglio, praticamente lo adoravo. È bello notare come comunque, soprattutto in Italia e sicuramente anche in Belgio, questi simboli sono ancora in uso. Ovviamente per noi il senso della festa non si ha soltanto attraverso questi simboli, è bello ritrovarsi, stare insieme, ma ovviamente fare in modo che questo impegno, questa nostra capacità di socialità possa poi restare anche durante l'anno. Quindi veramente noi ci auspichiamo che questo 2009 si chiuda per tutti nel migliore dei nove, nel migliore dei modi, e che il 2010 sia ancora più ricco di tutto quello che è stato il precedente anno. Prima di dare magari un ascolto ad un'altra canzone, io volevo parlarvi di Carlo III di Borbone. Carlo III di Borbone, perché tra l'altro il 1 febbraio, anzi il 2 febbraio, avremo qui in studio come nostro ospite un Rosario De Simone, che ha proprio scritto qualcosa su Carlo III di Borbone. Carlo III di Borbone fu uno dei massimi estimatori del presepe napoletano, e lui è anche dietro poi il lancio della tombola, quindi voglio dire un personaggio che è molto legato al Natale. Tutto nasceva da una diatriba.
Un personaggio insostituibile a questo punto.
Un personaggio assolutamente insostituibile nella cultura napoletana, e poi a Spaccanapoli in particolare, lungo le stradine adiacenti, sono ancora tanti i simboli e sono tanti i pastori che affollano i presepi artistici, così come poi le creazioni più povere, perché insomma l'arte è bella perché è molto spesso anche semplice. E a volte leggo magari critiche riferite ad opere d'arte così pompose, piene di parole, però poi penso in realtà che il Natale ci riporti anche un po' indietro rispetto a queste tendenze, e nella semplicità poi di un presepe, nella semplicità degli elementi anche che lo caratterizzano, si possa ritrovare ugualmente un messaggio, perché poi la bellezza, come va a dire qualcuno una volta, è sicuramente nuda, ed è proprio in questa nudità che vanno riviste una serie di tendenze, di abitudini. Comunque il presepe io credo che resti davvero ancora una bellissima passione, vada preparata secondo quelle che sono proprio le esigenze. A casa la mia sorellina già se ne è occupata e mi ha detto che mi ha preparato una bella sorpresa, quindi insomma ormai ho ceduto il testimone per il presepe. Di sicuro però qualcosina la aggiungerò anch'io quest'anno. E salutiamo tutti i bimbi quindi in ascolto, saluto anche Federica che di tanto in tanto ci ascolta anche lei sul podcast. Una bella novità, e soprattutto un grande, veramente ringraziamo Radio Alma anche per questa possibilità, perché ci permette effettivamente di essere in contatto anche col nostro paese in differita, e chissà che non ci siano sorprese per il nuovo anno e si possa fare quel grande salto che già ci auspichiamo da qualche tempo, e di essere in streaming.
È la nostra lettera a Babbo Natale.
Diciamo che abbiamo espresso un desiderio, e se è vero che in questi giorni ogni desiderio può avverarsi, noi insomma lo sussurriamo così al vento affinché Babbo Natale lo soddisfa. E dopo questa pausa, che ricorda un po' le voci dei nostri conduttori preferiti, insomma, sapete che Radio Alma raccoglie tante anime, quindi abbiamo l'anima spagnola, l'anima portoghese, l'anima belga e quella italiana, insomma, gli auguri ovviamente a tutti coloro i quali rendono possibile che questa nostra piccola radio possa essere in onda e possa ancora regalare emozioni a tutti i nostri ascoltatori. Saluto anche Stefano.
Ciao, ben trovati a tutti.
Stefano ci seguirà questa sera eccezionalmente, noi siamo andati in onda un attimo prima, siamo insomma tutti in partenza e quindi ci faceva piacere insomma regalarvi ancora una chicca di Brussellando prima di ritrovarci nel 2010, quindi anticipiamo questa sera Stefano piuttosto che essere in onda tra le 9 e le 10 come d'abitudine.
Mi sembra un'ottima idea, anche perché molti saranno impreparativi per le partenze, quindi.
Ebbene sì, poi tra l'altro mi fai un po' di compagnia, il nostro George, la nostra Imola, sono già in viaggio, in vacanza, quindi insomma ai tropici da qualche parte al sole. Ho già detto loro di non tornare troppo abbronzati, altrimenti il disequilibrio sarà troppo elevato, quindi insomma li aspettiamo tra l'altro l'11-12 gennaio, quindi saranno prossimamente qui. Stefano, come ti appresti a trascorrere questo Natale?
Beh, in famiglia, come tanti che sono qui in Belgio tornano in Italia. Io farò parte di questo grande gruppo. Tra parentesi posso portarvi anche e a tutti gli ascoltatori gli auguri di Paolo.
Ah, grazie.
Da Belgrado, che io ho avuto occasione di sentire, che ci ascolta in differita.
Ah, che bravo, noi vi abbiamo ascoltato anzi la settimana scorsa, quindi insomma
è stato
davvero un bel regalo, quindi Paolo, anche da parte di Brussellando, i nostri più calorosi auguri di un sereno Natale, di un ottimo inizio del 2010. Torniamo alle nostre abitudini natalizie. Sapete che gli italiani, gli spagnoli ed i tedeschi sono quelli che ricorrono molto più spesso al riciclaggio dei regali, e il 22% degli italiani ha già dichiarato, secondo alcune fonti, che riciclerà parte dei regali ricevuti lo scorso anno.
Io ammetto modestamente che riciclerò un regalo, però non dello scorso anno, un regalo fresco che ho ricevuto a San Nicolà e che quindi...
Va bene, i dettagli poi magari.
Però, voglio dire, giustamente, però ci tenevo a condividere, ecco, a riciclare.
Vabbè, se l'alternativa al riciclo è gettare via, almeno si cerca di riutilizzare, non è...
Dopo quello che è successo a Copenaghen.
Copenaghen, in realtà. Comunque, a quanto pare che gli unici prodotti, meno male comunque, tutto sommato, con il minor tasso di riciclo, sono quelli dell'enogastronomia. Quindi magari, insomma, se volete evitare di vedere il vostro regalo riciclato all'amico, al parente, al collega, ai superiori, insomma, regalate del buon vino, un buon panettone o quant'altro, così evitiamo insomma di rivedere il nostro regalo dell'anno prima ritrovarsi sotto l'albero dell'anno dopo. Però magari, e chi lo sa. A proposito invece di panettoni, Dani M, secondo te questa tradizione del panettone da dove nasce?
Nasce da Verona o da Cremona, o non so, da Verona penso.
Non ho più pari idea, non mi guardare così, non lo so.
No,
nasce da Milano.
Nasce da Milano e nasce in Lombardia, quindi già questo, da Ludovico Antonio Muratori. Ed era un'usanza in realtà abbastanza rispettata in tutte le più importanti famiglie lombarde, proprio in occasione del Natale. Un gesto che doveva essere poi rivolto ai familiari era quello di ritrovarsi intorno al tavolo, però con un grosso panettone, che era una forma all'epoca, pensate, elaborata del pane. Quindi era una forma più dolce del pane, donde quindi poi la forma, io direi, molto simpatica di panettone. In realtà all'inizio si chiamava anche pan grande e veniva praticamente preparato come una diciamo con una lavorazione ulteriore del pane, aggiungendo ovviamente del latte, dello zucchero, della fecola, alcuni, quelli che potevano, aggiungevano anche dei canditi all'arancia, ovviamente delle uova e anche dei frutti di bosco. Quindi la ricetta originale del panettone, quello che poi è diventato uno dei nostri, una delle nostre specialità più importanti, che ha reso celebri tanti fornai in Italia, deriva proprio da questa abitudine seicentesca che avveniva in Lombardia. E l'abitudine poi, diciamo, si è trasformata da un'abitudine domestica all'abitudine più industriale soltanto all'inizio del Novecento, quando qualcuno ebbe la felice intuizione di cominciare ad esportarlo. Quindi
sembra un'ottima, insomma, sia stata un'ottima idea.
Allora, invece io vi faccio questa domanda: qual è il dolce tipico del vostro luogo di origine? Cosa tipico di Natale?
Dai, Stefano.
Non sono preparato, perché lì appunto io sono abituato a vedere pandoro, torrone. Questo allora, è un po' italiano, non è legato a una regione. Quindi non saprei.
A Bologna ce ne sono due. Uno si chiama, diciamo, tra Bologna e Modena, perché ho una doppia origine. A Bologna si chiama Certosino, che è detto così, c'è il rischio di fare delle gaffe tremende. Mi ricordo che i miei genitori lo portarono in regalo dei nostri amici di Novara e loro pensavano che fosse il formaggio, la certosa. Sì. E alla domanda, ma dobbiamo metterlo in frigo? Mia madre disse no, no, non c'è mica problema. E lì scattò appunto l'equivoco. In realtà è un pan forte, un pan speziale, pan di spezie con dei canditi. Mentre a Modena si chiama panone e ci aggiungono dei pinoli. Però sono due specialità che si trovano solo a Natale.
Sì, è vero che quella del panforte ha varie declinazioni in tutta l'Italia, sì, ora che ci ripenso non riesco a ricordare il nome, ma anche in Umbria c'è una specie di panforte con dentro dei canditi molto particolari, un po' duro devo dire, che però è diverso da quello industriale che si trova, quindi sono varie diversità ma con lo stesso concetto di base ed è molto legato al Natale.
Sì. È un po' più a sud?
Ma allora, un po' più al sud, stavo pensando, noi abbiamo questa bella tradizione e abitudine della zeppola con la fecola di patata ed è buonissima, e poi abbiamo invece gli struffoli che sono praticamente è una pastella che poi viene ridotta in tocchetti e poi viene ricoperta di miele caldo con un decoro, insomma, dei granelli colorati che lo rendono, insomma, un po' più piacevole agli occhi. Poi cos'altro? Beh, tante cose. Vabbè, diciamo che zeppola e struffolo sono elementi immancabili di quello che poi è il periodo natalizio.
Come dolci, poi.
Come dolci, che... poi insomma la vigilia, insomma la festa di Natale, è meglio insomma non aprire l'argomento a quest'ora perché altrimenti ci viene fame. Però insomma sono belle perché sono tradizioni che nonostante tutto abbiamo ancora conservato. Quindi insomma è bello poi ritrovarsi. E mia mamma oggi ha preparato i dolci di Natale. Quindi non vedo l'ora, insomma, di arrivare a casa e poterne degustare la bontà. E ha preparato per l'appunto le zeppole e poi un altro dolce tipico che è un calzoncello farcito alla crema di castagne. Che è squisito, poi insomma impolverato di zucchero, è effettivamente squisito.
L'acquolina che arriva.
Sì, a quest'ora effettivamente. Ritornando al panettone, siccome Daniele mi aveva un po' incuriosito con la sua tradizione, insomma, bolognese e modenese, abbiamo rinvenuto che la parola panettone potrebbe anche essere l'accrescitivo di panet, cioè pagnotta, per indicare ovviamente un pane più grosso del solito. Secondo alcuni però, invece, il panettone deriverebbe da pan ad toni, dal nome del ragazzo che l'avrebbe ideato intorno al 1400 alla corte di Ludovico Sforza, detto il Moro. Un altro mito più romantico, perché figuriamoci se non c'è il mito più romantico, attribuisce l'idea di arricchire il pane di tutti i giorni al nobile Ughetto degli Atellani. Nel 1490, quindi, il nostro Toni, innamoratosi della bella fornaia Algisa, per starle vicino si finse garzone e si fece assumere presso lo stesso forno dove, per conquistarne il cuore, inventò il panettone.
È bella come storia, va bene, non ci importa poi se è vera oppure no, si lega bene allo spirito natalizio.
Beh, poi oggi siamo arrivati a altre cose, tipo il tartufone, tutte delle evoluzioni, ma sempre panettone alla base.
Il nostro panna d'Antonio, insomma, sarà molto felice, fatto scrupolosamente con l'antica ricetta ambrosiana, quindi prevede l'impiego di burro naturale, di panna, uova fresche, fior di farina, cedro candito, uva sultanin e ovviamente zucchero biondo, ovviamente senza surrogati e senza essenze varie e diverse, ma questo magari non possiamo assicurarcelo per tutti i panettoni. Tra l'altro, non so se avete notato che qui a Bruxelles tutto sommato inizia finalmente a diffondersi anche l'abitudine del panettone a prezzi probabilmente proibitivi, perché di sicuro in Italia li troviamo a prezzi più abbordabili, però tutto sommato è un'abitudine che noi italiani siamo bravissimi poi nel marketing, riusciamo anche ad esportare.
Beh, se è vero, all'estero. Se è vero che lo spumante sta rimpiazzando lo champagne. Forse
sì,
tra un po' avremo che i panettoni rimpiazzeranno tutti gli altri.
E ti posso anche dare i numeri perché sono informata in merito.
Ma stasera sei tu il nostro Wikipedia vivente, eh?
Avevo studiato questa sera. Pensate che lo spumante sorpassa lo champagne con 140 milioni di bottiglie.
Ammazzate.
Per le festività di fine anno saranno stappate in tutto il mondo 140 milioni di bottiglie di spumante made in Italy, che per la prima volta nella storia superano nei brindisi quelle dello champagne francese, le cui esportazioni sono crollate del 41% nei sei mesi del 2009. Quindi insomma, non so, beh, insomma, complimenti ai nostri produttori italiani. E l'Asti Doc G è in testa nella produzione con poco più di 80 milioni di bottiglie prodotte, seguita dal Prosecco Doc, e non diciamo di qual, vabbè, abbiamo detto Asti, quindi dal Doc Conegliano Valdobbiadene, scusatemi, con 50 milioni. Il Veneto è la prima regione italiana per la produzione davanti al Piemonte. Quindi insomma, questo conferma poi una serie di realtà abbastanza,
beh, sono dei risultati sicuramente da, di cui andare fieri, e speriamo che vengano consolidati nel tempo. Ma io credo, sono ottimista in questo, perché una volta provato lo spumante, secondo me, cioè di qualità, come sicuramente quelli che tu hai detto, appaga tutti i migliori palati.
Beh, poi effettivamente è davvero una questione di gusto. Io personalmente preferisco un ottimo spumante allo champagne, ma è una questione di gusto. Riconosco che magari, insomma,
devo dire che anche i cava spagnoli sono notevoli.
Sì, sì, sì. No, ma c'è anche un discorso di immagine, naturalmente. Mentre prima lo spumante era ritenuto lo champagne di serie B, adesso c'è lo champagne e lo spumante. Quindi anche questo, secondo me, ha un significato importante.
La consacrazione ci sarà quando la vittoria di un gran premio, invece di stappare una bottiglia di qualche marca famosa francese, si stapperà un Asti o un Valdobbiadene.
Magari il gran premio di Roma, che sappiamo. Un giorno.
Chi lo sa, magari un giorno. Invece, chissà quali sono le abitudini in effetti gastronomiche che caratterizzeranno le tavole degli italiani, perché immagino che ci sono tante cose che bollano già in pentola da qualche parte.
La formazione tipica bolognese è un duo di primi, tortellini e lasagne, il secondo ci sono i lessi con cui è stato fatto il brodo dei tortellini. Quello che viene chiamato a Bologna il vitello tonnato, che non è altro che carne di vitello con una crema di tonno, e poi a seguire dolci, eccetera.
Ma questo solo in una portata, cioè il 24 o il 25?
No, questo il 25, mentre il 24 tradizionalmente c'è pesce, insomma, varie specialità di pesce, le più variegate. Adesso non è che ci sia una specialità definita, come può essere, non lo so, il capitone a Roma, ecco. Però pesce e carne il giorno di Natale.
Bene, bene, mi sembrano proprio essere degli ottimi suggerimenti. Invece passiamo un attimo alla nostra agenda, perché in realtà c'è poco, insomma, sul palcoscenico bruxellese, anche perché essendo Bruxelles molto legata anche a noi expat, gli eventi in realtà sono tutti pressoché natalizi, e c'è uno spettacolo in particolare che mi fa piacere ricordare, che purtroppo non potrò vedere, ma di cui tanto si parla, che è la cosiddetta Revue. E pare sia uno spettacolo teatrale che va già in onda da qualche tempo, ne avevamo già parlato la settimana scorsa, che altro non è che una parodia degli eventi politici che hanno caratterizzato il Belgio. E siccome il 2009 di sicuro non è stato un anno facile per il governo belga, e tra l'altro finalmente è trovato un equilibrio Van Rompuy, beato lui, è diventato anche, insomma,
Van Rompuy, beato lui, fa anche rima.
Beato lui, veramente, insomma, si trova a dirigere anche questa nuova istituzione legato al Consiglio. E beh, insomma, è uno spettacolo abbastanza carino, che purtroppo però andrà in onda soltanto fino a sabato e alle 8:15, invece le domeniche alle 15. Questo accade al Teatro Reale delle Gallerie, alla Galleria di Urua, quindi in pieno centro. Per quanti volessero saperne di più, possono telefonare allo 02 512 0407. Ho letto molte recensioni positive in materia, pare che sia uno sketch molto divertente anche sull'Italia, con tanto di bandierina italiana e insomma chissà che cosa racconteranno di noi, quindi è sicuramente uno spettacolo da, da visitare. Invece un'altra esposizione molto interessante riguarda la cooperazione allo sviluppo, e 10 anni di cooperazione in 24 foto hanno fatto sì che ci fosse un gemellaggio tra un'associazione in Sierra Leone e Trend de la Liberté e la CTB, che poi è l'agenzia di cooperazione e lo sviluppo belga, in cui praticamente hanno riprodotto 24 foto per sottolineare quello che è il ruolo e il lavoro della cooperazione belga all'estero da 10 anni. Quindi l'Agence Belge de Développement organizza questa esposizione di foto proprio al Parco Reale a Bruxelles. L'obiettivo è quello di dare una nuova visione e una visione molto più concreta a quelli che sono gli aiuti pubblici destinati allo sviluppo. L'esposizione era che il titolo di Building a Fair World, quindi costruire un mondo diciamo migliore, e vi sono quindi tutte queste foto, 24, in cui vengono raccolti momenti salienti in scuole oppure legate a quelle che sono le attività più quotidiane delle comunità della Sierra Norte. Quindi insomma noi vi invitiamo calorosamente a partecipare. 5 sono stati i fotografi che hanno partecipato, quindi immaginate il lavoro di selezione di solo 24 foto, insomma, e citiamo i fotografi: Eric De Milt, Tim Dirven, Nick Ann, Ian Locus e Dieter Telemans, e ovviamente ciascuno è stato protagonista di una missione in paesi differenti, chi è stato all'Equatore, chi al Mali, chi in Marocco, chi invece al Congo e chi infine al Vietnam. Le foto quindi del collettivo Nadar sono disponibili al Parco Reale di Bruxelles tra il 17 dicembre e il 17 febbraio, quindi c'è modo ancora di poter assistere. Invece il vernissage, che era stato aperto al pubblico, ha avuto luogo il 17 dicembre alle 17:30. Quindi insomma vi invitiamo in modo particolare a visitare questa mostra, perché ne vale proprio la pena. Invece è una nuova iniziativa quella che è stata lanciata dalla SBEL Bruxelles Louise Par Provinco, in cui praticamente si lancia la poesia urbana, City Words, in cui l'artista Alessandro Filippini, quindi qui c'è nuovamente un tocco italiano, ha fatto in modo che, e questo lo vedremo penso in giro per la città, di segnalare dei palazzi, alcuni dei più significativi dell'area bruxellese intorno all'Avenue Louise con delle parole. Quindi insomma non guardate soltanto le vetrine in giro a zonzo per Bruxelles, ma guardate anche in alto, perché a quanto pare ci sono delle parole che indicano per esempio light, horizon, aube, tutta una serie di parole che sono legate proprio alla poesia. Tra l'altro, per quanti volessero, a quanto pare si può anche fare una proposta a Filippini in maniera tale che si possono inviare delle poesie e quindi si possono poi estrapolare delle parole. Tutto questo ovviamente dovete andare in giro e scoprire quali sono gli elementi, perché non abbiamo ulteriori dati, però l'iniziativa ci sembrava abbastanza interessante e quindi vale la pena ricordarla.
Sì, si trova nella parte vicino a Tua Sondorsi.
Tu già l'hai visto?
Sì, sì.
Oh. Ed è carino come si presenta all'occhio, cioè...
Beh sì, con tutte queste parole messe come su dei paletti in alto, in quello spazio che viene utilizzato in maniera molto varia. Prima c'era Cityscape, adesso hanno messo questo tipo di installazione poetica, se vogliamo. Fa riflettere.
Invece riflettere?
Un altro tocco di italianità è lo spettacolo di Franco Dragone, l'ideatore del Cirque du Soleil Cadeau, che inizia proprio stasera, il 22 dicembre, e fino al 3 gennaio al Foro National. Uno spettacolo, diciamo, Franco Dragone decide di ritornare alla base, essendo un belga però di origine italiana, consacrato a Las Vegas e a Macao, riporta a Bruxelles l'anima del Cirque du Soleil, e quest'anno con lo spettacolo intitolato Cadeau, Franco Dragone vuol fare un regalo appunto a tutti i belgi. Vi ricordiamo quindi dove, Foro National, quando, dal 22 dicembre al 3 gennaio. Per informazioni www.forestnational.be, oppure potete chiamare allo 0900 84 100.
Infine invece volevamo ricordare un evento che avrà luogo a Bologna, ma siccome ne parleremo mi faceva piacere sottolinearlo. Dall'11 dicembre al 10 gennaio Bologna omaggia l'inventore bolognese a 100 anni dall'assegnazione del premio Nobel, Guglielmo Marconi. Quindi Guglielmo Marconi, un secolo dopo, infatti il 10 dicembre 1909 Marconi riceveva a Stoccolma il premio Nobel per la fisica, quindi esattamente 100 anni dopo, un secolo più tardi, il 10 dicembre 2009 è stata inaugurata a Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore a Bologna la mostra Guglielmo Marconi premio Nobel 1909-2009, che ricorda l'inventore bolognese e la formidabile impresa che lo portò a meritare quel premio. Obiettivo della mostra è restituire alla figura dell'inventore quella nobiltà che proprio il premio Nobel, vinto immaginate a soli 35 anni, gli attribuì nel 1909. Tanto è ammirato e osannato in vita, quanto dimenticato o comunque trascurato nella seconda parte nel Novecento. Marconi invece sta risalendo i gradini della notorietà con la sola forza della sua invenzione, il wireless.
Beh, anche noi qui da Radio Alma ringraziamo Guglielmo Marconi per la sua invenzione.
Esatto, con la modalità tecnica quindi che connota l'inizio del terzo millennio. Ed è proprio con questa notizia che Bruxellando vi saluta. Però prima di salutarci io volevo annunciare in anteprima, e sono felice che Stefano sia qui con me, una delle prossime rubriche che lancerà Bruxellando, che nasce da un'idea, insomma, che era nata lo scorso anno, dedicata alla penna del diplomatico.
Beh, sempre la tua intuizione e disponibilità che rende questo possibile.
Quindi noi dal prossimo, spero di ricordare bene la data, allora 19 gennaio e fino a luglio, quindi per tutta la durata di questa terza edizione di Bruxellando, dedicheremo una volta al mese una penna ad un diplomatico.
Sì, diciamo che sarà un modo indiretto per conoscere altri tipi di scrittori, in fondo, quelli che hanno dietro appunto un'esperienza diplomatica che più o meno ha inciso o ha influito su quello che scrivono.
Beh, io ho già sentito da Maridì qualche titolo di qualche romanzo, sono veramente molto suggestivi.
Quindi cominceremo con Domenico Vecchioni, lui insomma ci racconterà di qualche truffa abbastanza celebre, noi veramente lo aspettiamo con ansia, e questo appuntamento cercheremo di rinnovarlo ogni terzo martedì del mese. E quindi avrete la possibilità di ritrovare un altro tipo di fare narrativa, un altro tipo di raccontare degli eventi, un altro modo di raccontare storie da persone che sicuramente hanno vissuto la storia sulla propria pelle e che possono raccontarci tanto di quelle che sono le vicissitudini italiane. Infine invece apriremo una nuova rubrica che, nemmeno a dirlo, si chiama Parole Urbane, e che invece sarà la quarta settimana del mese. Parole Urbane sarà pressoché curata dal nostro George, e sarà un modo per rivedere soprattutto quelle cosiddette leggende metropolitane. E poi, se insomma riusciamo a definire i dettagli, questo è un lavoro di cui vi potrò annunciare soltanto il prossimo 5 gennaio, ci sarà una nuova sezione che si chiama Curiosando.
E una Bruxellando sempre più ricca e sempre più interessante.
Questi saranno gli appuntamenti che comunque completeranno quella che è la Bruxellando del terzo anno, e questo comunque mantiene la Librangolo di Imola, che insomma è uno dei momenti più belli e interessanti di Bruxellando, però si arricchisce anche di tre nuove rubriche che partiranno gradualmente da gennaio e che ci accompagneranno da qui e fino a luglio. Siamo alla fine, Stefano, ti ringrazio.
Grazie a te per l'ospitalità.
Ti auguro di ovviamente un'ottima trasmissione, poi ci rivediamo nel 2010. L'occasione ovviamente mi è gradita per salutare l'ANM in regia.
Grazie, buon Natale e buon anno a tutti.
I nostri Fiordaliso e Giorgio, che rivedremo tra qualche settimana, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, a tutti coloro i quali continuano ancora a scriverci a bruxellando@gmail.com e ai quali finalmente penso di aver potuto dare risposta esauriente a tutti, quindi insomma avrete modo di ascoltarvi nelle prossime settimane. Insomma, tutti i nostri ospiti sono stati finalmente contattati, l'avevo promesso e sono riuscita insomma nel mio intento. Ringrazio veramente tutti, vi auguriamo delle serene festività natalizie e di cominciare il 2010 nel migliore dei modi, affinché tutte quelle che sono le vostre speranze possano realizzarsi. Tanti saluti da Maridì.
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.